Und dem Herrn jedes Mal
ogni volta il Signore siamo riconoscenti a Lui che possiamo radunarci insieme, che possiamo udire la Sua parola, che può anche avere ammaestramento e tutto ciò che vi appartiene, che possiamo accettare e ringraziarlo per questo. Queste riunioni non sono per questo, per avere delle predicazioni potenti, ma per avere comunione con il Signore e anche gli uni con gli altri. Comunione fa bene se avviene nell'amore di Dio, che uno l'altro lo può guardare al più alto di se stesso, che può accettare l'altro così come siamo e che possiamo avere fiducia nel Signore, che Egli è con noi tutti per grazia. E vogliamo raggiungere il traguardo. La via talvolta è difficile e che non capiamo, che quasi scuotiamo la testa, eppure nel più profondo intimo di un figliolo di Dio ha la certezza assoluta che io vado su questa via, e anche quando ci ribelliamo poi finirà nel ringraziare e nell'essere tranquilli, aver fiducia nel Signore, sapendo che Egli lo farà bene. Non volevo più viaggiare, l'ho detto più volte, e sembra che è così. Il prossimo fine settimana abbiamo tre riunioni in Inghilterra e il Signore conduce così meravigliosamente. Quale fortificazione per la fede, più volte ho predicato a Singapore, poi ho fatto un viaggio in Cina, poi sono ritornato e là ho visto dei fratelli che sono di diverse discendenze e uno mi ha detto, era nella casa, e Dio ha condotto così che poi faceva un viaggio in Cina, parlava la loro lingua e poteva rendere testimonianza in diverse chiese di ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo. E poi si è recato in Inghilterra, è andato lì per studiare. Ci sono degli uomini che vanno a sapere molto, sapere anche se il Signore viene, e dobbiamo lasciarlo. Non dobbiamo condannare nessuno. Uno viene condotto così, non in ogni caso, questo uomo ha dato testimonianza di ciò che Dio ha fatto e sembra che non è impossibile, ma il sabato prossimo ci sono 10 fratelli e alcune sorelle che io dovrei battezzare in Inghilterra che sono venuti alla fede. Potremmo dire, ma cosa vuole questo uomo? Vuole ancora studiare? Ma egli, le nostre vie, è Dio che poteva usare per portare altri nella verità, e sono stati condotti al Signore. Può essere che mentre giudichiamo altri e invece di condannare, dobbiamo servire il Signore e fare ciò che noi vogliamo, affinché possiamo mostrare la via ad altri. Ieri abbiamo letto la parola di frutti in Giovanni 15. che il Signore vuole far sì che portiamo frutto, e questo è ciò che noi desideriamo. Poi, se Dio vuole, il prossimo martedì vado a Kinshasa, poi ritorno e poi vado subito a New York. Non lo volevo, è semplicemente così, senza che io l'avevo programmato, ma io ho detto: se Dio apre le porte, vogliamo andare e portare la parola preziosa. Sapevo, e poi ci sarà fine del mese, Vienne, Salisburgo, Zurigo, ma se dipende da noi, vogliamo usare il tempo, e se non lo siamo, allora saranno quelli che danno testimonianza, e alla fine, quanto il tempo passerà nell'eternità, constateremo che Dio ha benedetto. Io vi dico, se noi nell'eternità vedremo i frutti di questa chiamata del fratello Branham, anche tramite il ministero di evangelista, come se non l'avesse fatto, se Dio in modo soprannaturale avrebbe afferrato, chiamato e l'avrebbe mandato, forse l'ho detto, forse l'ho scritto, di tutti gli altri evangelisti non avremmo udito nulla, ma hanno avuto la loro ispirazione, hanno vissuto in una riunione del fratello Branham. Io penso particolarmente a Osborne, che io dovevo essere per lui il manager per Europa, come egli ha detto. Era ritornato dall'India, era un uomo molto giovane, con molto entusiasmo, era andato in India e pensava di poter convertire tutto l'India, ed era poi nella distretta e voleva cessare. La sua moglie, che era, e l'ha chiamata, ha detto: ascolta, tu devi venire, ed egli venne. Questa era la sera, quanto colui che era indemoniato e che ha sputato contro il fratello Branham, gli ha dato tutti i titoli possibili. E poi ha visto questo giovane, ciò che sarebbe accaduto. Conoscete la storia? Il fratello Branham ode una voce che dice: perché egli ti ha sfidato pubblicamente davanti a tutti, deve cadere ai tuoi piedi. Quanto questo uomo poi voleva colpirlo, il suo peso era abbastanza grande, sembrava che fosse l'ultimo colpo, e il fratello Branham fa un solo passo indietro dal microfono e l'uomo cade tra il pulpito e lui, mentre andava indietro e voleva picchiare. E quanto Osborne e molti altri hanno visto ciò che era accaduto intorno a loro, hanno visto che la mano del Signore è con questo uomo. Se vogliamo, e abbiamo subito troppo tempo, potremmo porci subito la prima domanda: perché Dio ha lasciato accadere questo, che ad un uomo di Dio viene pubblicamente sputato in faccia e venga disegnato con ogni titolo possibile? Non ci sarebbe stato accaduto, non c'era stata nessuna prova, non ci sarebbe stata nessuna glorificazione del nome di Gesù, nessuna rivelazione della potenza, della presenza di Dio vente. Dio ha delle vie con noi che non capiamo e pochi tra voi lo sanno che Dio vorrebbe porre fine alla mia vita. Voi tutti lo sapete, ciò che mi è accaduto il 1° maggio. Ancora nessuna volta in tutta la mia vita, ogni volta che ricordo, lo ringrazio. L'ho ringraziato perché mi mantiene in vita. In un momento non sarei più stato qui. Era la mano del Dio onnipotente, altrimenti proprio nulla. Potremmo porci la prima domanda: il mio perché Dio lascia certe cose accadere in mezzo in tutto ciò che avviene? Vediamo la fedeltà del nostro Dio. Potremmo iniziare con Giona, con altri uomini. Dio, proprio Dio, perché è accaduto questo? Perché non ha fatto ciò che Dio gli dice e così via? E poi leggiamo nel Nuovo Testamento che il nostro Signore dice: a voi non vi sarà dato un altro segno che il segno del profeta Giona. Un bel segno, un uomo, un profeta che non era obbediente. Ma non si tratta di questo, si trattava di qualcosa di diverso. Si trattava che il Dio onnipotente ha preso cura e il pesce era qui per prenderlo e poi l'ha portato giù. E cosa avvenne? Nel profondità del mare, egli ha gridato al Signore e Dio gli ha risposto e l'ha di nuovo portato sulla riva. E l'uomo che era presto a morire l'ha lasciato e gli ha dato il compito che gli era stato dato. Le vie del nostro Signore, nessuno deve approfondirle e chiedere perché questo così e non diversamente. Noi pensiamo nel nostro tempo particolarmente al fatto Branham, quale esempio, ma proprio da lui. Aveva piovuto nella casa e il suo proprio padre è morto nelle sue braccia. Quale ubriacone! Il diavolo è venuto. Guarda quanto tu hai condotti al Signore. E il tuo proprio padre morì nelle tue braccia. Io vi dico, non erano dei giorni facili. E poi la moglie perì nell'alluvione, poi la figlia, ed ecco che viene il nemico e attacca con forza e dice: tu hai predicato dell'amore di Dio, tu hai lavorato e ti sei sacrificato nel servizio nel regno di Dio. Guarda, tu hai predicato l'amore. Se egli ti amasse, non avresti bisogno di vivere tutto ciò. Il diavolo ci attaccherà là dove siamo più vulnerabili, come ci colpisce di più, là ci ferirà. E quale è il suo scopo? Desidera metterci in ribellione contro Dio e conduce la manovra da sé contro Dio. E questa è la cosa terribile, come nei giorni di Giobbe. Lo sapete esattamente, non era Dio che ha fatto la vita difficile a Giobbe, era Satana. Egli è andato davanti al cospetto di Dio e ha colpito Giobbe, ma il nemico cambia i ruoli così che invece di essere arrabbiato con il nemico lo sono con Dio e cominciano a parlare contro Dio. Se noi vogliamo avere una controversia, allora non con Dio ma con il nemico, perché il nemico è il nostro nemico. Dio ci ama, Dio è il nostro amico. Le vie del Signore sono delle vie di pace, così sta scritto. I suoi pensieri sono pensieri di amore e di pace con noi. Io so quali pensieri io ho per voi, così sta scritto nel profeta Isaia. E noi sappiamo fino in questo tempo Dio, ma che è amore, non ha amore, ma è amore. Ma Dio non ha soltanto amore, Dio è amore, tutta la sua essenza è amore, e questo amore dell'amore, Egli desidera che noi ci sentiamo ad agio nel suo amore, e visto che siamo tra di noi, vorrei dire alcune cose di ciò che Dio ha fatto. Talvolta non lo vediamo, non udiamo, eppure non afferriamo ciò, ma si tratta in questi ultimi giorni della parola dell'ora. Si tratta che Dio lo possiamo vedere nel suo piano, nel suo operare, nelle sue vie, con la sua Chiesa. Non passare oltre Lui, di pensare oltre a Lui, di predicare oltre a Lui, ma di trovarlo nella sua parola, di vedere nella sua parola le vie con noi, è il messaggio che Dio ci ha dato, che possiamo riconoscerlo e rimanere in esso. Quanto il fatto Branham nel 1933 ha messo il fondamento per la cappella, ecco, ha aspettato e si è alzato di buon'ora e la parola del Signore è venuta a lui. Leggi secondo Timoteo capitolo 4, l'ha letto fino al versetto 5. Esegue il tuo ministero in pieno e ha preso la pagina nella Bibbia, l'ha preso fuori dalla Bibbia e l'ha messo in questa pietra angolare dell'edificio. E il Signore le ha mostrato una visione. Non è stato messo sotto il cielo. Non è qua. Dio già in quel tempo, benché aveva una chiesa locale, Dio gli ha mostrato che il suo ministero non è in questa chiesa locale, ma io ti manderò ai popoli. Voi sapete, il profeta Geremia è stato detto, io ti ho fatto quale? Ti ho costituito profeta della nazione prima che tu sei formato nel grembo della tua madre. Io ti ho conosciuto. Qualcuno mi ha detto da qualche parte e mi ha detto, voi sapete esattamente che il fatto Frank è un profeta di Dio. E io ho pensato, tutto nel mondo, ma questo è troppo. Noi talvolta ma non tutto, no, io non sono e non so neanche un profeta, ma una cosa è venuta nel mio cuore, cioè la parola del profeta Amos, dove sta scritto: Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. E nel versetto 8 sta scritto: il leone ha ruggito, il Signore Dio parla, chi non profetizzerà? Ho pensato in me stesso, non dobbiamo essere profeta, dobbiamo le profezie che abbiamo ricevuto da Dio, dobbiamo trasmetterlo al popolo di Dio, e con ciò siamo di nuovo al nostro tema. È una epoca profetica, e perché è così, Dio ci ha mandato un messaggio profetico. Anche quel versetto, nel capitolo 3, versetto, il leone ruggisce, il Signore Dio parla, non un uomo. L'uomo ha soltanto trasmesso il parlare di Dio, l'ha ricevuto non per se stesso, ma l'ora dell'ora l'ha ricevuta per la Chiesa del Dio vivente. Ora, se noi siamo stati chiamati da Dio in questo tempo di portare la parola a Dio, quale parola dobbiamo portare? Allora abbiamo la parola promessa di questa ora, e tutti coloro che passano oltre Dio e ciò che Egli fa. E in quel momento, allora, gli spiriti si dividono. Nel versetto 8 mi fa pensare a Apocalisse 5, dove si parla del libro che era sigillato. Poi la domanda: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Poi viene la risposta: ecco il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli. Noi tutti sappiamo gli avvenimenti che sono accaduti dalla fine del 62 e anche il 28 febbraio 63, quando il Signore è apparso nella nuvola e la voce disse: ritorna a Jeffersonville, perché il tempo di aprire i sette sigilli è arrivato. Dio nel nostro tempo ha fatto la storia della salvezza. Come d'un lato vediamo tutto ciò che è accaduto nella storia, così dall'altra parte vediamo il decorso della storia divina con la Chiesa e con Israele. Per la grazia di Dio abbiamo la parola dell'ora tramite rivelazione, l'abbiamo ricevuta, e l'ho detto, non che noi diventiamo grandi, ma ciò va nel cuore, ciò ci rende umili sopra ogni misura, sotto la potente mano di Dio. E che dobbiamo chiederci: chi siamo noi che Dio ci ha dato questo privilegio nel nostro tempo di udire ciò che molti profeti e giusti avrebbero voluto udire? I profeti avevano in parte una visione nella storia della salvezza del nostro Dio. Hanno parlato della grazia che sarebbe venuta, l'hanno profetizzato, hanno investigato in quale tempo parlava lo Spirito di Dio, si sono addormentati e non l'hanno visto, così anche gli apostoli nel tempo del Nuovo Testamento, loro tutti hanno aspettato ciò che Dio fa nei nostri giorni. Cosa dobbiamo dire noi? Noi, i più miserabili uomini che sono sulla terra, abbiamo il diritto, il privilegio di andare ai piedi del nostro Signore e con un cuore riconoscente. Sappiamo, il Salvatore dice, non fraintendete, egli dice, a chi è molto perdonato, ama molto. E proprio la donna di cui aveva cacciato sette demoni che l'ha visitato di mattina presto, perché Dio ha fatto grandi cose in noi, non possiamo fare altro che amarlo e di tutto cuore e di tutta l'anima nostra. La parola in secondo Timoteo per me era veramente una parola di grande importanza. Non vorrei ripetermi, ma proprio questa parola era che ho letto nel suo tempo a Marsiglia per ordine del Signore. Non dimenterò mai questo giorno. E ho guardato l'orologio, era 5 meno 5 di mattina, ho udito due volte la voce, alzati e leggi secondo Timoteo 4. Io e poi ho pensato cosa voglio fare e poi è venuta la voce per la seconda volta, una parola a cui sono legato, una parola che devo osservare. Questo tutto che non è in armonia con la parola di Dio, non devo prenderlo e accettarlo. Ci sono due cose. O siamo qui per udire e accettare la parola originale di Dio, o siamo qui per ascoltare e accettare le interpretazioni della parola. Entrambi non può essere uno accanto all'altro. O siamo che di prendere la parola di Dio e di accettarla, o andiamo accanto e prendiamo le interpretazioni. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. E infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie della verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Questo è la chiamata divina per il servizio. per il servizio dell'annuncio della sua parola, purificata sette volte. E questo annuncio della parola pura, quale semenza deve portare poi la raccolta, quale semenza la parola di Dio deve essere seminata. Durante l'ultimo viaggio ho posto la domanda, il pensiero l'ho messo: esaminate ciò che nel tempo del fratello Branham è stato annunciato e ciò che oggi viene tutto predicato, che non erano nelle sue prediche. E poi gli uno dicono: sì, Dio è andato avanti. È molto bello di udire, non ho niente contro che Dio è andato avanti con noi. Sarebbe terribile se ci siamo fermati spiritualmente, ma una cosa vi dico: se Dio va avanti con noi, ma sempre e per sempre nei limiti della sua parola, mai e mai Dio comincerà a andare in cose che vengono dagli uomini. Ma gli uomini non capiscono, molte cose vengono dette loro, poi si mette il fratello Branham avanti e poi il carro va avanti. Qui dice la parola, predica la parola e insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. Chi è da Dio, egli in ogni tempo può portare la parola, egli si rallegra. Ma quelli che sono lontano dalla parola, per loro è sfavorevole, a loro non va bene. E neanche coloro che mettono da parte la Bibbia. Qui sta scritto: insiste in ogni tempo, esorta con ogni tempo di insegnamento e di pazienza. Abbiamo bisogno di pazienza come Giobbe e Mosè per tutte le cose, per portarli avanti. Abbiamo per portare l'insegnamento divino, per portarlo e metterlo sul candelabro. Vi sono degli uomini che rimangono nella parola di Dio, che non possono mai trarre qualcuno via dalla parola. Ma anche c'è come una profezia degli ultimi tempi. E infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina. Cosa è sano? E sappiamo che sano è l'inverso di malato. Vi sono dottrine che sono e fanno perché non è più spiritualmente come dove essere. Abbiamo anche una sana dottrina, un cibo sano. Essi daranno e avranno dei... E poi cercheranno maestri in grande numero. Si dice sì. Voi non andate avanti, noi andiamo avanti con l'aiuto del Signore, ma noi non andiamo oltre la testimonianza della Scrittura, mai e mai. Stamattina, in una predicazione lontano dopo l'apertura dei sette suggelli, Fratello Branham dice: noi aspettiamo la venuta del Signore, è così vicina. Se qualcosa nella vostra vita, mettetela in ordine con Dio, perché il Signore è vicino. Poi uomini dicono: dicono egli è già venuto in marzo 63 e il fratello Branham l'aspetta in luglio 63, poi in novembre 65. È così che gli uomini lasciano le orecchie della verità e veramente sono malanti e cercano delle cose e poi no, noi rimaniamo nella testimonianza della Scrittura. Dio tramite la parola ha fatto ogni cosa e tramite lo Spirito e la parola porterà a compimento nella schiera riscattata dal sangue. Avranno, distoglieranno le orecchie della verità e avranno degli uomini che predicheranno ciò che vogliono e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Questi sono gli ultimi giorni, sono i giorni in cui noi viviamo ora. Io lo dico chiaramente, il più grande miracolo non è di vedere in ciò che Dio ci ha rivelato e ci ha fondato su di essa. Il più grande miracolo è questo. Se Dio in ogni tempo ci preserva, ci fortifica in questa verità e ci può, ma tu sei vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Non vogliamo di più che Dio tramite questo ministero in questo giorno che possa fare tutto ciò che Egli voleva fare. Se posso permettermi di fare la seguente osservazione, non è critica, solo una osservazione. Non credo che uno dei grandi evangelisti porti il messaggio divino in questi giorni. Credo che Dio e la sua volontà l'ha rivelata e chi ha questa rivelazione da Dio, della sua parola e della sua volontà non include nella sua predicazione. Egli parla passando accanto a Dio perché non mette nella sua predica ciò che Dio non voglio dare il nome del Mister Pentecoste, l'uomo più conosciuto del mondo pentecostale. Egli scrive, il Papa è un uomo nato di nuovo perché ha perdonato a colui che l'ha assassinato. Se noi lasciamo da parte le verità, cosa rimane? Se io penso che il fratello Justus era il traduttore del fratello Branham e ha visto, ha udito e ha vissuto. Poi veramente io penso con lo stesso uomo sulla stessa piattaforma a Roma nell'anno 64 ha predicato l'Evangelo e poi vediamo come le vie si separano, vediamo dove queste vie conducono e credo non per criticare gli altri, soltanto per mostrare quale grazia di Dio è di lasciare da parte ogni popolarità e anche di lasciare da parte tutto ciò che noi vogliamo essere e mettersi a disposizione di Dio in base alla chiamata divina e non è più una scelta, perché Dio ha fatto la scelta, come è stato detto al fratello Branham. Tu hai fatto la scelta giusta, era la mia scelta, così è. La volontà di Dio viene rivelata nella nostra vita e queste decisione che noi prendiamo, Dio l'aveva già preso, e anche la parola che portiamo è la parola per questo tempo. Così è la via di Dio col suo popolo. Chi erano gli uomini che camminavano con Dio? Erano di quelli a cui la parola del Signore è venuta, l'hanno portata e l'hanno lasciato a noi. Ho un salmo da leggere, il salmo 41, versetto. Non è insegnamento, ma ci conduce ciò che Dio ha fatto per noi. E in collegamento con questo ho sul cuore che non soltanto accettiamo l'insegnamento, ma che possiamo rallegrarci della redenzione e che possiamo ringraziare il Dio di ciò che ha fatto nella nostra anima, colui che perdona tutti i tuoi peccati, che egli ti corona con grazia e con... Io leggo nel Salmo 40, Salmo 40, ho pazientemente aspettato il Signore e egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Ci fermiamo a questo, non con impazienza, ma essere tranquilli davanti a Dio, sapendo che Egli non è mai troppo tardi. Ebbene, di avere in sé, di incontrare Dio, di vedere l'operato di Dio, di vedere ciò che Dio fa, ma non di essere impazienti. Ciò deve essere il desiderio del nostro cuore, deve anche essere con pazienza. Il profeta è Abacù che dice, perché è una visione per un tempo e se tarda aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Ma è bisogno di pazienza per ricevere le promesse di Dio. L'impazienza può portare un Ismaele e noi lo desideriamo. Quale figlio delle promesse divine abbiamo il diritto sulla parola della promessa, sulla parola dell'ora e la semenza divina che è stata seminata? E noi abbiamo pazienza e perseveriamo nel Signore che ci ha dato le promesse finché la sua parola la adempirà in modo glorioso, ma l'adempirà. Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Possiamo invocare Dio e dire: Signore, tu ci hai dato le promesse, noi le portiamo nel nostro cuore, crediamo ciò che tu hai detto, ma noi vogliamo e dobbiamo avere pazienza. Versetto 3 sta scritto: egli mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, e ha fatto posare i miei piedi sulla roccia. Anche questo l'ha fatto. Egli ha fatto posare i nostri piedi sulla roccia. Ciò che era movibile, non lo so, ma una volta nella tondra di Mecklenburg, quando quali giovani si andava fuori, c'erano dei prati che avevano un solo strato, sotto tutto era vuoto e si poteva correre con gioia, ma guai se questo strato si strappa, allora eravate via, era passato. Il Signore ci ha tirati fuori da tutto ciò che scende, da tutto ciò in cui potremmo affondare e ci ha posati sulla roccia. Crediamo nel Signore, noi abbiamo ricevuto forza, non è qualcosa come sabbia mobile, ma abbiamo veramente la roccia sotto i nostri piedi di fede e perciò non si tratta di colui che prende la sua posizione, ma sul fondamento dove noi abbiamo preso la nostra posizione. Poi viene la pioggia, una casa cade perché è stata edificata sulla sabbia, l'altra rimane perché è stata edificata sulla roccia. Cosa era il fondamento? Entrambi hanno edificato, ma uno ha edificato sulla roccia. Cosa possiamo che Dio ci ha dato grazia e che possiamo avere quella roccia della salvezza? Tu non sei tu che dice io sono fermo, no, tu sei sulla roccia. Tutto ciò che potrebbe afferrarti ha a che fare con questa roccia, il vento, la pioggia, tutto ciò che viene su di noi ha a che fare con la roccia sulla quale abbiamo preso la nostra posizione. E poi la nostra vita di fede è ancorata, la nostra ancora va fino a dopo la tenda, fino nella presenza di Dio, nel luogo santissimo. Poi con gioia, ecco, siamo riempiti con la certezza di fede che siamo nelle mani di Dio e che Egli prende cura di noi. Però, versetto 4, Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Sempre di nuovo l'abbiamo vissuto. Se degli uomini hanno pace con Dio, hanno la certezza della salvezza, allora il cuore giubila. Un compositore l'ha scritto che l'ha vissuto personalmente ed è anche la nostra esperienza con Dio. Un cantico, una lode a Dio, perché Egli ha fatto grandi cose. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico. Dove sta scritto ancora? Subito in collegamento con l'apertura dei sette suggelli. Neanche più Paolo o Pietro in tutte le epistole n'hanno parlato. Ma qui, in Apocalisse, nel capitolo 5, che abbiamo già menzionato, qui sta scritto del cantico nuovo, Apocalisse 5, 8. Quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. È stato cantato un nuovo inno, una nuova epoca ha iniziato, Dio ha cominciato ad operare, l'aspettare era via, le promesse una dopo l'altra diventano realtà sulla terra. E io vi dico, se ci sono alcuni che dicono che quanto l'apertura dei sigilli, che la porta della grazia è stata chiusa e che il Signore non è più sul trono della grazia, io oso dire che Dio ha dato un segnale con l'apertura dei sigilli e le cose che sono fuori per chiamarli, per dire: ascoltate, e fra breve sarà l'ultimo grido viene, perché dobbiamo lasciare andare l'ultimo grido, perché sta scritto che l'Evangelo deve essere annunciato a tutti i popoli sotto il cielo. Se Dio non chiamerebbe più, ma se noi capiamo che con l'apertura dei suggelli Dio ci voleva dire, sapere, e l'ha fatto: ascoltate il mio popolo, ora è così avanti. Io inizio ciò che prima era stato annunciato e vi do un tempo. Non sappiamo quanto tempo durerà, ma una cosa sappiamo: Dio non vuole che qualcuno vada in perdizione che è predestinata alla vita eterna. E Pietro scrive: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, perché vuole che gli ultimi siano salvati. Questo è lo scopo tra l'apertura e la realizzazione dell'ultimo suggello. Sappiamo che i primi quattro sono già dietro a noi. Il quinto concerne il popolo Israele, il sesto concerne la grande tribolazione e il settimo concerne il compimento e la realizzazione di tutte le cose che appartengono al piano di salvezza di Dio. E Dio ci dà la possibilità di entrare in noi stessi, di udire il parlare di Dio e di prendere la decisione di entrare e per appartenere a coloro che credono in Lui in questi ultimi giorni. Leggo ancora, qui sta scritto: egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. che la nostra esperienza con Dio sia così genuina, così vera, così grande, che altri, tramite ciò che noi abbiamo vissuto con Dio, possono prendere nuova fiducia e che possono fare la loro esperienza con Dio. Poi è stato di missione per gli altri. Io spero che non l'abbiamo soltanto letto o udito, ma che crediamo che Dio lo può fare. Molto lo vedranno e avranno e temeranno e confideranno nel Signore. Sarebbe bello se la nostra esperienza con Dio sarebbe insieme con un nuovo cantico e poi che viene fuori dalla bocca proprio ora, nei giorni che noi viviamo, e Dio fa ciò che non ha mai fatto, Egli rivela ciò che non aveva mai rivelato prima per portarci al compimento. Allora la nostra esperienza con ciò che Dio fa nella storia della salvezza dobbiamo insieme, passo per passo, e poi ci sarà l'effetto che molti prendono coraggio di servire il Signore. 5. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna. Tutto ciò che è amicizia di questo mondo rimane soltanto inganno, e anche i migliori amici possono servire di impedimento. E perché vediamo la cosa, Dio ci ha dato grazia e ci ha chiamati fuori dal mondo. Meglio l'amicizia con Dio che l'amicizia in questo mondo. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna. Meraviglio, oh Dio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore. Oh Signore, Dio mio, nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Ci sono degli uomini di Dio che erano per loro così preziosi ciò che Dio ha detto. Qui sta scritto: oh Signore, Dio mio, i tuoi pensieri in nostro favore. L'ho già detto prima, Dio ha dei pensieri di pace e non di dolore. Qui ci viene detto: hai moltiplicati i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore. Non senza di noi, ma in nostro favore. Noi siamo inclusi nel piano di salvezza del nostro Dio, nella salvezza, nella realizzazione e il compimento di tutto il piano di salvezza del nostro Dio. E poi Egli ci ha fatto conoscere le sue vie. Grandi sono i miracoli che hai fatto e i tuoi disegni in nostro favore. Ciò mi fa pensare a 2 Corinzi 1:20, dove si parla delle promesse di Dio, dove si parla del sì in noi. Senza di noi non può portare a compimento perché ha bisogno di uomini che hanno fiducia in Lui, che lo credono, persone che accettano la sua parola affinché possa trovare adempimento. Grandi sono i miracoli che tu hai fatto e i tuoi disegni in nostro favore, oh Signore, Dio mio. Nulla è, nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Davide ha cantato questo salmo, poteva dire prima dell'inizio del Nuovo Testamento, poteva dire tutto, dire ciò. Cosa noi dovremmo dire che abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento e le promesse e riconosciamo che si adempiono? Cosa dovremmo dire? Rimane soltanto una cosa, di ringraziare Dio di cuore. E per questo, questa mattina prenderemo il tempo. Io propongo che questa è l'ultima riunione. Abbiamo udito tante parole di Dio e ora che possiamo avere comunione gli uni con gli altri, l'ho visto in Svizzera, nelle riunioni per molti anni, ma non ero mai in casa loro. E poi ad un tratto, quanto poi ci sediamo di fronte a questi uomini e che udiamo veramente parole di ringraziamento, ciò che è diventato grande per loro. Se si predica, non si sa sempre ciò che è diventato, ma poi ad un tratto udiamo. Ma si predica e pensiamo porterà frutto, ad un tratto lo vediamo nella comunione gli uni con gli altri. Dio può benedirci. Vedrete come questa comunione è sempre più stretta con Dio e anche gli uni con gli altri. Chiedere che alcuni vengano avanti e insieme ringraziamo il Signore. Cantiamo ora il cantico. Così quale sono, così deve essere, non la mia forza, ma tu solo. Il tuo sangue mi lava da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te. Che Dio sia ringraziato. Che Dio sia ringraziato. che sia lodato. Tu sei un Dio grande. Alleluia. E anche l'opera dello Spirito con la Chiesa del Dio vivente. Alleluia. Lode e onore al nostro Dio. Al nostro Dio. Alleluia. Alleluia. Meraviglioso, meraviglioso. Signore, come meraviglioso è il tuo operato. Alleluia. E ti lodiamo. E lodiamo il sangue dell'agnello che ci ha redenti. Lodiamo la parola rivelata. Alleluia. Oh, lodiamo te, Signore. Ti benediciamo. Alleluia. Alleluia. Oh, sia lodato Dio. Sia lodato Dio. Alleluia. Alleluia. Padre celeste, ti ringraziamo dal più profondo del nostro cuore per la tua santa parola, per il tuo parlare stamattina. Tu sei Dio fedele, tu rimani sempre fedele, che il tuo nome sia lodato. Oh Dio, la tua parola, tu hai dato grazia che possiamo stare giusto davanti a te. Lodiamo il tuo nome, ti ringraziamo. Tu l'hai dato, Signore, e tu hai dato grazia che possiamo prendere ciò. Sia lodato il tuo nome meraviglioso, sia lodato, Dio mio, Dio mio. Adorazione al tuo nome meraviglioso. Possiamo soltanto dire a te l'onore, la lode e anche l'adorazione nel nome santo di Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Lode, onore e ringraziamento. E tutti dicono alleluia, alleluia, alleluia. Onore a Dio nei luoghi altissimi. Signore, tu hai preso il libro, tu hai rotto i sigilli, tu hai messo un nuovo inno nel nostro cuore. Ti ringraziamo e ti lodiamo. Alleluia. Tu sei venuto a noi. Oh, rivelati ancora una volta, opera tramite lo Spirito Santo, Dio fedele nel cielo, lodiamo te, ti adoriamo, alleluia, alleluia, lode e onore e adorazione sia al nostro Dio, alleluia, oh Dio. Oh, che sia veramente un inno di lode nei nostri cuori. Alleluia. Lode e onore sia al nostro Dio. Alleluia. Alleluia. Signore, tu hai parlato, tu ti sei rivelato. Signore, ti ringraziamo per questo. E noi lodiamo il tuo nome. Oh Gesù. Alleluia. Oh gloria. Alleluia. Alleluia. Oh Dio. Oh Dio. Lode sia a Dio. Lode sia a Dio. Lode a Dio. Onore, onore, onore. Tu sei degno. A te l'agnello di Dio sia l'onore. Signore Dio onnipotente, tu che eri, che tu sei, e tu colui che viene, Tu, Dio Onnipotente, Signore, rivela la Tua potenza in mezzo alla Tua Chiesa e confermi Tu la Tua santa parola in mezzo al Tuo popolo che onora il Tuo nome e vinci la Tua eredità. Alleluia! Signore, Ti ringrazio per la comunione con Te e in mezzo a noi. Alleluia! Hallelujah.